11:33 minuti primi, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo a un altro capitolo, a un altro argomento. Domani l'Assemblea Nazionale contro ogni autonomia differenziata si terrà a Roma. Abbiamo al telefono Marina Boscaino, che è la portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, ogni proposta, diciamo, in questo senso. Intanto diamo il buongiorno a Marina e la ringraziamo per la sua partecipazione.
Buongiorno a te Elena, buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito e per la sensibilità sul tema soprattutto.
Un tema che riteniamo fondamentale da questi microfoni, è fondamentale parlarne e cercare, insomma, di diffondere informazione, perché questa informazione su questo argomento è molto molto carente e di difficile accesso. E quindi cominciamo, insomma, a ricordare anche seppur brevemente, insomma, di cosa stiamo parlando. Cos'è l'autonomia differenziata? Ormai è qualche anno dal governo Gentiloni che va avanti questo dibattito, o
sì,
questa assenza dibattito, di dibattito.
Sì, sì, questa specie di dibattito, è giusto dirlo, in realtà va avanti dal 2001, cioè dalla riforma del titolo quinto, ed è una riforma, quella del titolo quinto, in particolare ciò che attiene l'autonomia differenziata, destinata a cambiare in maniera irreversibile l'assetto istituzionale del nostro paese, attribuendo alle regioni italiane a statuto ordinario, tipo il Lazio per esempio, cioè quelle che non sono a statuto speciale, che ne facciano richiesta, attribuendogli competenze e poteri legislativi che oggi sono concorrenti Stato-Regione, come per esempio accade nella sanità, e tuttavia abbiamo visto già i divari che questo crea con il Covid per esempio, o addirittura oggi sono di esclusiva competenza statale. Quindi gli effetti di questa eversiva riforma investiranno l'unità della Repubblica, ma anche la vita delle persone, con l'aumento per esempio delle distanze, delle diseguaglianze tra nord e sud, delle diseguaglianze sociali, della disparità dei diritti, della diseguaglianza di genere. Quasi tutte le regioni hanno già intrapreso oggi un percorso per l'ottenimento di ulteriori forme di autonomia, quanto cioè previsto dal comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che noi come Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata chiediamo di cancellare, cioè noi chiediamo che forze parlamentari si assumano la responsabilità di chiedere attraverso una proposta di legge costituzionale la cancellazione del comma 3. Per un numero, pensate, l'articolo 116,3 prevede che le regioni possano chiedere un numero di 23 materie, tra le quali 3 fino ad oggi a esclusiva legislazione statale, cioè l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e ben 20 materie oggi a potestà legislativa concorrente, come dicevo, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, porti e aeroporti, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di trasporto e di navigazione, erogazione dell'energia e moltissime altre. Quindi diciamo una proposta, ripeto, eversiva, non solo nel merito, come ho provato a dire adesso, ma anche nel metodo, ecco.
E in questi giorni i giornali, anche stamattina alcuni giornali, insomma, pongono il problema del Sud Italia, che sarebbe sicuramente penalizzato dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Sono le testate soprattutto delle città del Sud che ne parlano. Per esempio stamattina titola su questo il Mattino di Napoli, anche il Messaggero. Si cerca però, come dire, di dare da parte di alcuni giornali di dire che il problema si risolve attraverso i famigerati LEP. Se vuoi approfondire un minimo anche questo aspetto.
Sì, allora questo aspetto si approfondisce molto bene dicendo in primo luogo che i LEP, cioè la determinazione dei livelli essenziali di prestazione, erano previsti proprio dalla riforma del titolo quinto e dall'articolo 117, che affidava allo Stato la potestà legislativa esclusiva per la determinazione dei LEP. Ora sono passati dal 2001 ad oggi ben 22 anni, durante i quali nessuno si è preoccupato di questa scandalosa assenza. scandalosa rispetto comunque ad un provvedimento che noi non riteniamo comunque giusto. Perché? Perché noi non pensiamo che i LEP possano essere la soluzione al problema, perché riteniamo semplicemente assurdo che, non lo so, Campobasso si debba accontentare di livelli essenziali di prestazione, mentre Treviso può correre felice verso la propria gloria e servizi iper efficienti per i propri cittadini. Noi chiediamo infatti livelli uniformi di prestazione, ma
al di là che poi questa parola prestazione cancella un'altra parola che è diritti. Perché?
Diritti, assolutamente, certamente. Io cercavo di rimanere in questo acronimo che ormai è entrato un po' nella testa e nelle bocche delle persone. Guarda, sulla neolingua neoliberista naturalmente si potrebbero scrivere trattati. Quello che tu hai individuato per esempio è molto importante, ma se tu pensi sistema sanitario nazionale, servizio sanitario nazionale, cioè ci sono stati degli slittamenti di parole che non sono semplicemente slittamenti semantici, ma sono proprio slittamenti dei diritti delle donne e degli uomini di questo paese. Detto ciò, io credo che Calderoli abbia compreso benissimo, da uomo intelligente e astuto qual è, che alcuni poteri del Sud stanno acquiescendo all'idea che se si determinano i livelli essenziali di prestazione si possa andare avanti, tant'è vero che lui aveva presentato una bozza di disegno di legge e alla fine di novembre, bozza di disegno di legge che prevedeva la metodologia attraverso la quale non solo le tre preintese già stipulate, cioè quella di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, ma tutte le nuove intese potessero essere normate per poter andare a regime, diciamo, l'autonomia differenziata. Ci fu, se ricordi Elena, una levata di scudi da parte dei presidenti di regione del Sud, di alcune testate, di alcuni eminenti personaggi politici che fino a due mesi fa erano senza se senza ma a favore dell'autonomia differenziata e che ora adesso si stanno appellando alla determinazione dei livelli di prestazione. Calderoli che cosa ha fatto molto astutamente? Ha inserito le condizioni e la procedura per determinare i livelli essenziali di prestazione, nient'altro di più, all'interno della legge di bilancio. Sottolineo nient'altro di più perché non c'è una previsione di spesa e addirittura non sono ben definite le materie per le quali si dovrebbero determinare i livelli essenziali di prestazione. Quindi ha tacitato queste voci e poi cosa ha fatto? Ha presentato un ulteriore disegno di legge in Consiglio dei Ministri, cioè quello che Salvini in questo momento sta sbandierando come di imminente approvazione, parla addirittura, Salvini ha parlato ieri del 2 febbraio. Ecco, questi e tanti altri motivi sono i motivi per cui noi domani ci riuniamo in assemblea. Spero di essere stata chiara, ma sapete, si tratta di una materia veramente che ha degli aspetti tecnici molto intersecati l'uno all'altro, perché sono aspetti giuridici ed aspetti economici e soprattutto però investe nella realtà e nella concretezza dei fatti la vita di tutte e tutti noi, quindi sarebbe proprio opportuno ed importante una partecipazione attiva all'assemblea di domani ed anche però un impegno concreto di tutte i soggetti che rappresentano l'Italia democratica e antifascista in questo momento, un impegno concreto su questo tema che ancora da molti è sottovalutato proprio perché se ne parla poco e male, come dicevi tu.
Sì, se ne parla poco e male. Direi che la sintesi che è stata data ormai da tempo di autonomia dei ricchi forse è quella che più parla, no? Si dà più soldi laddove ce ne sono di più, per dirlo proprio in parole poverissime. L'altra preoccupazione è quella del mondo delle istituzioni politiche, perché non c'è, insomma, abbiamo visto che gran parte di questo percorso è stato condotto dal PD. Dal 2001 il governo era il governo D'Alema, quello della modifica del titolo quinto, è stato poi Gentiloni a dare il via al percorso quattro giorni prima scadesse il suo mandato, e anche le regioni che si sono mosse, due sono a guida della destra, la Lombardia e il Veneto, ma poi c'è l'Emilia Romagna che invece è a guida PD. Ora, essendoci un governo di destra, certi toni, tu dicevi, si sono un po' smussati, ma la sostanza rimane quella, insomma.
Posso permettermi, prego, di aggiungere, non solo c'è un governo di destra, ma c'è anche il congresso del PD, in cui il cui candidato, diciamo, principale è proprio Stefano Bonaccini, cioè il presidente della regione Emilia-Romagna, cioè quello che fino ad ora ha portato avanti anche con grandi strette di mano e affratellamenti con Zaia la questione dell'autonomia differenziata, che ora appunto, credo di non poter essere smentita se dico a fini elettoralistici e prudenza elettorale, appunto, sta ritornando ad essere un pochino più riflessivo su quel tema sul quale invece era partito e sparato, dobbiamo dire, ecco.
E prima, insomma, di arrivare poi all'assemblea, un esempio di cosa significa autonomia differenziata l'abbiamo avuto in questi giorni con la sparata di Valditara del ministro dell'istruzione e del merito rispetto a stipendi differenziati per chi lavora nella scuola.
Assolutamente, Valditara, diciamo, addirittura ha voluto precedere qualunque decisione facendo questa proposta, naturalmente irricevibile perché va a violare una serie di elementi, il contratto collettivo nazionale prima di tutto, ma anche l'uguaglianza dei diritti dei lavoratori, e ripropone, diciamo, in chiave l'autonomia differenziata in chiave corporativa, quindi una proposta ridicola alla quale lui si appella. Perché? Perché i lavoratori della scuola del nord Italia avrebbero un costo della vita superiore, senza dire nulla però della carenza di infrastrutture, della fatiscenza degli edifici scolastici, del rapporto alunni-docente che esiste nel sud. Quindi, come al solito, una sparata di un ministro che, devo dire, sinora non ne ha davvero azzeccata una, compreso, dal mio punto di vista, questa è una parentesi, il ripristino dell'esame di Stato nella formula pre-Covid, e ne sta parlando un insegnante di italiano e latino del liceo classico che crede nella necessità di un ritorno ad un esame molto più serio di quello che si è fatto. Qui è la tempistica che è mancata completamente. Aggiungo alla sparata di Valditara anche quella sua incitamento a superare lo steccato pubblico-privato, come se le scuole private di questo paese, le scuole paritarie, non avessero nel corso degli ultimi almeno 25 anni la legge di parità è la 62 del 2000, quindi 23 anni, ha avuto una serie di vantaggi assolutamente che vanno a violare assolutamente il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, famosissimo, in cui si dice che enti e privati sono liberi di istituire scuole purché senza oneri per lo Stato. Qui gli oneri invece sono stati per la fiscalità generale sulla quale ha campato la scuola paritaria di questo paese. E poi, permettetemi di dire, irricevibile proprio la richiesta di superare il limite tra pubblico e privato, perché dice proprio un'idea del mondo sulla quale noi, che siamo contrari all'autonomia differenziata, che porterà ad una privatizzazione ulteriore nella sanità, se dovesse passare, nella scuola, nella ricerca scientifica, in tutte quelle 23 materie di cui dicevamo, ecco, proprio non possiamo essere d'accordo.
Sì, fra l'altro poi questa cosa degli stipendi più alti al nord, insomma, va anche messa a fianco al fatto che, anche questo era oggi sui giornali, insomma, gli stipendi nella scuola italiana sono i più bassi d'Europa, così si leggeva da un rapporto. Quindi in qualche modo sembra anche un modo per, come al solito, tagliare fondi, perché invece di aumentarli a tutti si aumentano a una parte.
Questo senz'altro. Ricordiamoci anche che ci sono le elezioni in Lombardia, ed è anche questo un motivo per cui Valditara spara in questo modo e Salvini spara a modo suo. È chiaro che qui Valditara stesso, come ricorderai, tra le sue prime per esplicitazioni, quando venne nominato ministro, fece proprio chiaramente riferimento al divario, al gap tra insegnanti italiani e tutti gli altri insegnanti europei. Lo dicono tutti i rapporti Euridice, lo dice l'OCSE, lo dicono una serie: siamo gli insegnanti meno pagati in Europa, almeno, e tra i meno pagati, diciamo, del mondo occidentale. Ora è chiaro che questa è una bandierina da piantare quando ci sono le elezioni politiche, perché è un evergreen, diciamo, che viene sventolato da destra e da sinistra, ma che poi invece nella concreta pratica di ministri di destra e di sinistra, perché io credo che sinistra, diciamo di centro-sinistra, io non faccio sconti a nessuno, anche perché dalla riforma del titolo quinto alla parità scolastica il centro-sinistra ha delle responsabilità inemendabili. Ecco, poi quando arriva il loro turno naturalmente si dimenticano queste valutazioni e queste promesse. Quindi siamo alle solite, cara Elena, che ti devo dire? Questa è la verità.
E arriviamo all'assemblea di domani, un'assemblea nazionale per rimettere in linea quella che è una lotta molto urgente contro l'autonomia differenziata. Se ci vuoi presentare questo appuntamento.
Assolutamente. Allora, innanzitutto l'appuntamento è organizzato dal tavolo NOAD, di cui noi del Comitato per il Ritiro di Ogni Autonomia Differenziata siamo membri e fondatori, ma in realtà alla pari con tutti i soggetti che vi partecipano, che sono soggetti del sindacalismo di base, dal COBAS all'USB, all'SGB ed altri, soggetti politici, naturalmente tutte le quattro componenti di Unione Popolare, quindi PRC, Potere al Popolo, Dema e Manifesta, Sinistra Italiana e altre formazioni politiche come il PC, che purtroppo in questo momento sono fuori dal Parlamento. E poi però c'è un grandissimo numero di soggetti, di associazioni, da Libertà e Giustizia, Giudizi Democratici, al Forum dell'Acqua Pubblica, ASTAC. Quindi diciamo è un panorama molto eterogeneo, ed è per questo poi che è molto importante che si sia riusciti a tenere tutti insieme. Voglio ricordare che tra i sindacati c'è anche la FLC CGL, cioè il sindacato della scuola della CGL. Peraltro domani sarà presente proprio la CGL, un membro del direttivo della CGL.
Bontà sua, domani, verrebbe da dire.
Scusami?
No, niente, era una battuta, dicevo bontà loro, ecco, verrebbe da
va
dire.
Va bene, noi siamo sempre aperti, diciamo, e speriamo sempre che le cose vadano per il meglio. Domani l'assemblea sarà inaugurata da un intervento del professor Gaetano Azzariti, costituzionalista, che ci farà comprendere. Lui è molto bravo proprio nella dimensione divulgativa, oltre ad essere un eminente studioso, è molto efficace nel far capire appunto la complessità giuridica di tutta questa riforma. Poi ci sarà Paolo Liberati, che è professore ordinario a Roma 3 di Scienza delle Finanze, che si appunterà la propria attenzione, il proprio intervento, sui commi della legge di bilancio in cui c'è la procedura per la determinazione dei LEP, e sui LEP in generale, che tu ricordavi essere elemento strategico di tutta questa. Purtroppo il professor Giannola, che è il presidente dello Svimez, ieri mattina mi ha comunicato che per un intervenuto impegno familiare non potrà esserci, ma insomma, dopodiché sono previsti interventi tra i più vari dei componenti del tavolo. Noi abbiamo organizzato molto diligentemente un sistema di prenotazione, devo dire che ci sono tantissime prenotazioni. Ci tengo a dire che avevamo invitato il PD, l'onorevole Provenzano ci aveva, come nel caso del presidio del 21, ha garantito la sua presenza. Invece ieri mattina mi ha fatto pervenire la notizia che lui non potrà esserci, però ci sarà, lo dico con molta contentezza, Francesco Silvestri, del capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, e poi ci saranno rappresentanti appunto delle forze politiche di cui parlavo prima, forse un intervento del presidente Conte. Noi ci teniamo molto, moltissimo a dire che questa assemblea, oltre, diciamo, lo scopo di sensibilizzare la gente su un tema che ancora troppo poco è conosciuto, i cui effetti ancora troppo poco sono presenti nella mente delle persone, deve essere un'assemblea operativa, cioè noi ci dobbiamo preparare a tutte le evenienze, e lo dico perché non ci dobbiamo fidare, diciamo, delle notizie che ci fanno intuire che all'interno del governo Fratelli d'Italia o altre compagini governative non sono perfettamente allineati alla posizione della Lega, e dobbiamo anche diciamo essere contenti, ma non confidare nel fatto che i presidenti delle regioni del Sud, in particolare De Luca e Emiliano, hanno fatto recentemente dei pronunciamenti interessanti e positivi contro l'autonomia differenziata. Cioè, noi dobbiamo essere, come forza plurale, in grado di organizzare la mobilitazione, alla quale sicuramente questa strategia da Cesare, da Veni Vidi Vici di Calderoli, che nel giro di 2 mesi ha fatto quello che gli altri governi precedenti dopo il 2018 tutti hanno provato a fare, ma passi molto più lenti, ecco, dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Voglio dire, se davvero il testo di Calderoli si dovesse trovare approvato o approvabile in una sessione del Consiglio dei Ministri, noi dobbiamo essere pronti a rispondere con un presidio, con una manifestazione, chiamando appunto le forze democratiche del paese. Quindi, ripeto, benissimo le analisi, ma le analisi ce le faranno i nostri relatori. Noi dobbiamo rimanere proprio sul fronte della mobilitazione e dell'iniziativa politica.
Benissimo, e quindi domattina inizia questo appuntamento alle 10, la sede è il Liceo Tasso.
Sì, il Liceo Tasso in via Sicilia, e appunto quindi chiamiamo davvero tutte e tutti, sulla locandina ci sono tutti gli estremi, anche per seguire tutta l'assemblea online. Quindi, insomma, veramente chiediamo a tutte e tutti quelli che sono interessati, che hanno intuito o che hanno capito la complessità e la drammaticità di questo problema, davvero di alzare la mano, di fare un fischio, come si dice, e di esserci in tutti i modi possibili.
Noi ti ringraziamo, ci aggiorniamo a domattina e poi, insomma, ne riparleremo da questi microfoni, anche, insomma, per informare delle prossime iniziative di questa assemblea che appunto si riunisce, come dicevi tu, con finalità di lotta, con finalità operative.
Assolutamente, assolutamente, voglio veramente ringraziarvi, devo dire che nel corso del tempo è stato un conforto. Al di là del fatto che invece i media mainstream non rispondono ai nostri appelli, avere il sostegno di radio come la vostra e di altri mezzi, diciamo, che magari non hanno la risonanza che hanno, ma che insomma dimostrano una sensibilità civica, politica, democratica importante in questo paese. Ti ringrazio, Elena.
Grazie a te, ciao.
Ci sentiamo, un saluto a tutte e tutti, grazie.
Ciao.
No, 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 you're always on my mind.